Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto." Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Gliel'aveva detto, gliel'aveva annunciato più volte, la maggior parte dei segni che gli hanno visto compiere, anche molto eclatanti, non avrebbero detto altro che questo, e cioè che la sua natura non era destinata a perire, ma che sarebbe risorto nonostante le sofferenze che pure aveva annunciato loro, quelle che avrebbe dovuto vivere nel suo triduo pasquale. Dunque si erano fatti un'immagine di lui, forse derivata anche dalla conoscenza che avevano, più o meno importante, delle scritture, ma non erano riusciti a riconoscerne la traiettoria, il senso, il peso, insomma, non erano spronti a vederla questa gloria apparire. Solo quando vedranno le bende da una parte, il sudario, allora Pietro comincerà a credere e farà questo annuncio che abbiamo noi ascoltato stamattina nella prima lettura, negli Atti degli Apostoli, farà questo annuncio a tutti quelli che stavano lì e gli ha detto: "Voi sapete quello che è accaduto", e gli spiega i fatti di cui egli era stato anche spettatore così mirabile. E noi che diciamo al mondo sommessamente della nascita di un figlio da un grembo virginale, noi che parliamo e ricordiamo la bellezza della via della santità che molti hanno percorso, delle vie che i santi e le sante hanno calcato in questo mondo di tenebra, sommessamente a volte ci vergogniamo persino di fronte a un mondo che esige sempre le prove, non si sa più neanche di che. Oggi noi a quel mondo diciamo con voce piena che Cristo è risorto. Chi è risorto? Un'immaginetta, un'idea che ti sei fatto? Guarda bene nella tua coscienza. Hai individuato magari con l'aiuto della parola in questo periodo della Quaresima e anche della Settimana Santa, per caso, grazie allo Spirito Santo, hai individuato al centro della tua vita l'origine, la fonte di un desiderio? Tutta la tua vita gira intorno a questo. Hai capito questo desiderio di che cosa è fatto e verso cosa è diretto? Ne hai tastato il polso? Ne hai sentito il respiro insieme al tuo respiro? Lo hai visto questo desiderio sfacciatamente percosso dai fatti della vita, quelli che non ti sono andati bene, dai tradimenti delle persone, dalla tua vecchiaia forse, dalla malattia e anche dagli echi della morte che senti sempre avvicinarsi fino a te che desideri scongiurare? Questo desiderio, dimmelo, che si è lasciato intaccare da queste cose? Hai avuto paura, sei stato appesantito, sei stato schiacciato, ma veramente questo desiderio che porti dentro, tra l'altro un desiderio paradossale, perché è un desiderio di vittoria, un desiderio addirittura di vita eterna davanti a un mondo che è sicuro invece che la vita ha dei limiti e che questi non esitano a manifestarsi e a contraddire che cosa? La nostra speranza. Amico, se questa speranza fosse fondata su niente, oltre ad essere deprecabile ogni nostro sforzo, saremmo anche degli idioti. E forse il mondo ci vede così. Beh, l'annuncio è questo, che quel desiderio nascosto, schiacciato, di cui forse ti vergogni pure a parlare, che si è manifestato in modi qualche volta neanche poco corretti, quel desiderio che si è mischiato con le bramosie di questo mondo, la radice, la scaturigine di quel desiderio, oggi si può dire, è destinato alla resurrezione, perché quel desiderio, nonostante tutto, in te pulsa ancora di vita ed auspica che questa vita non finisca. Ci mancava una cosa sola, che noi, stanchi di interpretare questo desiderio con i prodotti pubblicizzati da questo mondo, con proteine, integratori, vitamine e altre cose, oppure con altre meno lecite, che questo desiderio, sfiancato dalle proposte oscene di questa generazione, incontrasse finalmente qualcosa dentro il quale riconoscersi. Dimmi, il tuo desiderio è un desiderio umano. Certo, ha obiettivi divini, eterni, incredibili, ma è umano. Lo senti nella carne, lo senti nei tuoi giorni, lo senti nelle cose che vivi in ogni momento. Bene, è venuto uno che ha preso questa carne, che si è vestito come te, che ha percepito come te la bellezza o la durezza delle cose della vita, e poi tutte queste cose che ti appartengono, se le è portate fino nel fondo oscuro di quel luogo che tu temi tanto, e dal quale intendi scappare con mille escamotage tutta la vita. E là, dopo che oltraggiato, sputacchiato e flagellato, ucciso in croce, là, in quel buio, quella tenebra buia nella quale pure a te qualche volta sembra di fare capolino, là si è voltato, ti ha guardato e ti ha detto: guarda, io sono come te, io questo duello, come abbiamo cantato prima dell'alleluia, questo duello l'ho vinto. La morte è penetrata, sai cosa vuol dire, no? Ti guardi allo specchio, vedi che stai invecchiando. Non tutti i giorni sono uguali, alcuni sono un po' peggiori. Allora vedi che tenta questa morte di penetrare in qualche modo, di farsi strada, ma se non fosse la morte fisica sarebbe almeno quella morte civile che temi, e cioè l'odio da parte degli altri, e cioè i giudizi negativi e tutte le cose che ti amareggiano. Penso che queste le possiamo condividere tutti, no? Non sapete manco rispondere, perché è un tasto dolente dell'esistenza. Beh, questa umiliazione irriducibile, lui guardandoti ti ha detto: è terminata, è finita, non c'è più. Anche se tu la sentissi penetrare, io l'ho vinta in quell'oscurità della morte, in questo mirabile duello che abbiamo cantato, la vita, cioè, adesso lo puoi tradurre, il desiderio, lo stesso tuo, ha vinto la paura della tenebra. Io spero che tu nella tua esistenza qualche volta questa esperienza almeno un po' l'hai fatta, e ti sarai accorto che anche quando tutte le cose volgevano al peggio, un germe di speranza, di bellezza, qualcosa che superasse insomma le ristrettezze dei giorni, ti facesse in questo caso lui capolino, guardandoti e dicendoti: va avanti, vale la pena, sì, le cose vanno male, ma tu spera ancora, ripunta con le tue energie, con le tue risorse. Se hai fatto questa esperienza, allora sai quali sono i tratti del volto di Gesù. Se tu ti sei sentito consolato anche una sola volta, hai compreso I tratti di quel volto sono favorevoli, sono vicini, sono prossimi, ti sostengono, ti abbracciano, ti aspettano persino. Ma non ti incutono paura, mai. E semmai noi abbiamo parlato in questo modo e abbiamo usato un lessico di terrore per invitare non so chi, allora no, la Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo ci dice che questo lessico si è frantumato, resta in noi solo la speranza. E se celebriamo il Giubileo della Speranza, amici miei, è perché celebriamo il portico di questa seconda virtù che ha la capacità di trarre fondamento dalla fede e proiettarsi verso la virtù, quella più grande, la carità, l'amore, quella che oggi nessuno di voi riesce a vivere se non mischiata da sentimenti che non hanno nessuna possibilità di sapersi buoni. L'amore, la carità, di quella carità saremo stupiti, colpiti interiormente, sorpresi quando finalmente questa resurrezione non sarà più quella di qualcuno che non conosciamo, ma la nostra. L'annuncio della Pasqua per quest'anno è non aver paura, perché questo seme di vita eterna tu già ce l'hai, ne sei stato già infettato, e questa malattia per la vita eterna, raggiungerà il suo scopo. E tu vedrai con i tuoi occhi quello che oggi stenti ad ascoltare e a credere anche da queste parole e da questi incontri. E lo Spirito Santo che da oggi in poi cominciamo a celebrare fino alla Pentecoste ti convinca sulla bontà di questa speranza fino alla fine. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Per la tua sposa ti chiediamo, pastori secondo il tuo cuore, un linguaggio tanto antico e tanto nuovo, capace di incontrare il desiderio degli uomini e di condurli ai pascoli della vita eterna. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, quella luce radente che penetra nella nostra coscienza ci ricorda anche le nostre mancanze, la nostra debolezza, le inadempienze, le paure. Fa che questo tempo dello Spirito ci permetta di espiare i nostri peccati, non nella tristezza ma nella gioia, nella consapevolezza di essere stati amati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre noi annunciamo la bellezza della verità di Cristo, questo mondo si fa la guerra, si ingannano vicendevolmente, si fanno promesse che non possono mantenere. Tu sai che l'oggetto del loro desiderio non è la vita eterna, ma la morte. Il denaro, un sudicio potere, mettici al riparo dalle bramosie dei potenti di questo mondo. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, per la forza infinita della resurrezione del tuo Figlio, per la presenza dello Spirito nella Chiesa, io ti chiedo di guardare alla vita di questi tuoi figli con misericordia. Tu conosci quello che pensano, scruti i loro cuori. Ebbene, mettili al riparo da ogni seduzione, comunque si mascheri e si presenti alla loro vita. Dal maligno custodiscili. Dal peccato guariscili, da ogni maleficio liberali. E se qualcuno, in questo momento in cui noi proclamiamo la vita, sta lottando con la morte, nella tua bontà consolalo, mostragli il tuo volto, che non si spaventi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.